Andiamo. Allora, prima di passare la parola a Carlo, che ringrazio per essere venuto questa sera e ci illustrerà il tema, volevo semplicemente ricordare tutte le cose che fino a qui il Centro di Documentazione contro la Guerra ha svolto, molto brevemente, ma perché qualora possono essere temi che vi interessano, sono tutti reperibili sul sito di COX 18 nella zona dello streaming. Anche stasera tutta l'iniziativa, per chi non è qui, può essere sentita in diretta. Qualora domani o dopodomani qualcuno la vuole risentire e ascoltare, basta che va sul sito e può riascoltarla. Ultima avvertenza, poi dopo tutti coloro che avranno intenzione di fare qualche domanda, proprio per questa questione, devono venire qui e parlare nel microfono perché se no non si sentirebbe per la registrazione. Dunque, nel corso di un po' di tempo noi abbiamo svolto diversi temi, abbiamo parlato, faccio questo elenco che magari a qualcuno possono interessare. Quindi abbiamo parlato di missioni militari italiane all'estero, che vedono le nostre truppe impegnate in 34 operazioni internazionali in 23 paesi. Abbiamo parlato della Libia, per quanto riguarda il tema relativo ai flussi di guerra, come ben sapete, dopo la caduta di Gheddafi, e i flussi migratori che da lì provenivano. Abbiamo fatto una serata sul nucleare, civile e militare, considerando le questioni geopolitiche relative alle potenze impegnate nella corsa atomica. Abbiamo fatto anche un'iniziativa dedicata all'altra faccia del terrorismo, cioè la guerra dei droni, in specifico relativamente al loro uso militare e poliziesco. Abbiamo parlato della guerra e quando abbiamo parlato della guerra abbiamo preso in considerazione la battaglia di Mosul, una delle capitali dello Stato del Califfato, come un esempio concreto di un intervento armato in una città con 1,5 milioni di abitanti, tenendo presente quel famoso studio NATO 2020 che parla. Il 2020 è molto vicino, speriamo che non si concretizzi, che prevedeva la possibilità di reprimere insurrezioni dentro città densamente abitate. Non ci siamo dimenticati dei palestinesi e con un titolo, Gaza, rompere i muri di una prigione a cielo aperto di 365 chilometri quadri, abbiamo analizzato quell'universo concentrazionario. Domani varrebbe la pena prendere in considerazione quel libro di Alper, un israeliano che ha fatto questo libro intitolato Una guerra contro il popolo, dove descrive proprio tutto quell'apparato di sorveglianza, controllo e repressione che lo Stato israeliano ha messo in piedi contro i palestinesi. Migrazione e militarismo è stato un altro tema che ha affrontato la continuità tra Minniti e Salvini in quel tentativo di elevare un muro nel Mediterraneo. Abbiamo parlato anche della conferenza di Palermo recentemente svoltasi sulla Libia, come una continuazione per la spartizione dell'Africa e contro gli emigrati. Abbiamo presentato un libro di Ugo De Grandi dal titolo Guerra alla guerra, relativo alle repressioni e ai processi subiti da militanti socialisti per la loro propaganda antimilitarista durante la Prima Guerra Mondiale. Tutte queste iniziative sono concatenate nel processo che il Centro di Documentazione si è dato sin dalla sua costituzione, al fine di promuovere analisi e riflessioni dello scenario della crisi che stiamo attraversando, che produce una guerra permanente che potrebbe trasformarsi in un conflitto che vede lo schieramento, in un conflitto chiaramente molto più vasto, che veda lo schieramento delle grandi potenze. Quindi l'iniziativa di questa sera ha come scopo di individuare e illustrare le dinamiche del processo di produzione e sviluppo degli armamenti, tenendo presente le spese militari e i processi relativi a quella che comunemente viene definita sicurezza. Sono stato fin troppo lungo e lascio a Carlo di entrare di più in tutto l'argomento della serata. Grazie.
Grazie molte. Allora, credo che alcuni di voi, credo che alcuni di voi abbiano potuto leggere queste pagine che sono inserite nel sesto volume di un'opera gigantesca che è in corso di pubblicazione presso Yakabook e che si intitola L'altro Novecento. Il sesto volume, che tra l'altro è stato presentato ieri proprio alla libreria di Yakabook, il sesto volume è un volume, come dire, di analisi da molte angolature diverse del problema del presente e del futuro. Altro Novecento si è dato come sottotitolo il pensiero critico e il comunismo eretico. Quindi ha scelto un punto di vista per parlare di questi temi e vi hanno collaborato decine di giovani e meno giovani collaboratori, insomma, che hanno scritto dei saggi che in qualche caso sono veramente notevoli e in tutti i casi sono molto interessanti. È stata un po' l'occasione per fare una specie di controenciclopedia del Novecento, potremmo dire, vedendo ciò che la storia ha scartato, ma non perché chi proponeva queste vie avesse torto, bensì perché aveva così tanta ragione che era impossibile, è stato impossibile mettere in pratica le loro idee. Filosofi, sociologi, politici, dalla rivoluzione bolscevica ad oggi, questo è stato il periodo in cui si è preso in considerazione. Il mio contributo è molto piccolo, marginale, rispetto a questo enorme corpus di informazioni, considerazioni, valutazioni. Faccio una piccola, come dire, autopresentazione, cioè deriva questo mio contributo dal fatto che da molti anni collaboro con un osservatorio bresciano che si occupa di indipendente, quindi non riceve finanziamenti da nessuno, che si preoccupa di controllare, di verificare il rispetto delle norme in relazione alla esportazione di armi leggere. A Brescia, perché dove ha sede questo osservatorio, perché Brescia è una delle capitali mondiali delle armi leggere, è la città di Beretta, insomma, e di un distretto, perché non è solo Beretta, ma c'è un pulviscolo, diciamo, di aziende che lavorano nelle armi leggere e che le esportano in tutto il mondo, in particolare negli Stati Uniti. Metà della produzione bresciana di armi va negli Stati Uniti. E poi la Lombardia ha un altro grande piccolo produttore, diciamo così, di munizioni, questa volta Fiocchi a Lecco, un altro leader nel suo settore di nicchia, munizioni da caccia ma anche da guerra, perché ecco una cosa interessante che è stata all'origine poi della mia curiosità che mi ha spinto a studiare questo settore è che è un settore tipicamente dual use, cioè è civile e militare, sempre, costantemente, sia l'uno che l'altro, anche se andate a chiedere ai produttori medesimi vi diranno che il militare conta molto poco, che è marginale. Non è vero, perché gli ordinativi militari hanno una caratteristica fondamentale, cioè sono ordinativi di lungo periodo. Permettono alle aziende di programmare la produzione in un arco molto più lungo di quello che invece consente il mercato. Per cui, anche se sono più insicuri, cioè gli ordinativi militari passano per le decisioni dei governi e quindi sono dipendono dal fluttuare politico governativo. Però questi ordinativi sono massicci perché si forniscono le forze armate e programmabili, e questo mantiene la costanza dei fatturati, che vuol dire lavoro costante e programmabile per un'azienda, è un lavoro d'oro. Non funzionano così soltanto le piccole aziende militari, funziona così tutto il complesso militare industriale, cioè tutte, anche le grandissime aziende che in Italia ci sono, e bisogna sempre ricordarsi che l'Italia è tra i primi 10 produttori di armi al mondo, top 10, siamo dentro. Una grande azienda italiana è la nona in assoluto, oggi si chiama Leonardo, prima si chiamava Finmeccanica, ma insomma è un'azienda di Stato che produce armi ad altissimo livello tecnologico. Non sono armi leggere, non sono pistole o fucili, sono sistemi, sono digitali, sono razzi, sono aerei, sono pezzi di motori, sono altissima tecnologia, spesso addirittura brevettata come unica. E quindi, per esempio, le navi da guerra italiane e in genere tutta la marina da guerra italiana gode di un'enorme stima mondiale per il profilo dello scafo, cioè per il design della forma dello scafo, che a quanto pare, per esperienza secolare, nei cantieri italiani, sia liguri che campani che veneti eccetera, dove ci sono le fabbriche, ci sono anche gli ingegneri che sanno disegnare splendidi e benissimo adattabili alle esigenze della guerra scafi di naviglio, di navi. Allora, questa è stata un po' l'origine da cui partono le mie ricerche, ma la cosa interessante che forse ci dovrebbe stasera funzionare un po' da motore del dibattito è la prospettiva che il sistema militare industriale mondiale, il livello delle spese militari, la quantità e la qualità di armi che sono in circolazione in questo momento, la prospettiva storica in cui ci mette, ci inserisce. Per dirlo in un altro modo, ci sono così tante bombe atomiche in circolazione nel mondo che l'umanità può essere distrutta parecchie volte. Ce ne sono meno rispetto a 30 anni fa di bombe atomiche, sono state ridotte da una serie di legislazioni internazionali, da accordi internazionali, in particolare tra le due grandi potenze. Ce ne sono, diciamo, un quinto rispetto a 30 anni fa, in termini numerici, ma abbastanza per lo stesso per distruggere molte volte l'umanità. E più pericoloso ancora, direi, le tecnologie di costruzione dell'armamentario nucleare sono tali per cui si può rapidamente farne di nuove. La materia prima di base è l'uranio o il plutonio. Si parte da questo, sono gli elementi fondamentali di una bomba atomica, e di questi materiali ci sono scorte enormi, enormi. Un'altra cosa che è cambiata negli ultimi 30 anni è il numero di paesi che possiede la bomba atomica, che è raddoppiato. Si è passati dai 4 storici paesi nucleari, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, la Francia e Unione Sovietica, poi Russia, e nei decenni, già dagli anni 60, si sono estesi Cina e poi India, Pakistan e poi Corea del Nord e poi, ma Israele non l'ammette, Israele ha le bombe atomiche ma dice di non averle. Ci sono stati anche dei successi nel disarmo atomico, per esempio il Sudafrica aveva avviato un programma molto avanzato per fare una propria bomba atomica e l'ha dismesso grazie alla pressione internazionale, bisogna proprio dire così, e al fatto che si firmassero questi trattati per il bando, la riduzione, il controllo degli armamenti nucleari. Ci sono altri paesi che sono in corsa per arrivare ad avere un potenziale di militare atomico. Anche qui dunque l'energia atomica è dual use, cioè è civile e militare per definizione, tutte e due insieme. Non credete mai quando vi racconteranno che si sta procedendo a un piano di sviluppo dell'energia nucleare civile, perché lo scarto del civile, cioè delle centrali che producono energia elettrica, è il plutonio, cioè è una delle materie prime fondamentali per la fabbricazione delle bombe atomiche. Ora, come funziona nei paesi che hanno, come il Giappone per esempio? Il Giappone è un grande paese con forte presenza di centrali atomiche civili, che produce cioè una gran parte dell'energia elettrica utilizzata nel paese con centrali atomiche. E produce però, perché scarto di questa produzione di energia è appunto il plutonio, che non utilizza, perché il Giappone, forse tutti lo sanno, ma meglio sempre ricordarlo, è l'unico paese che ha sperimentato su di sé due bombe atomiche, cioè le ha subite durante una guerra, durante il 45. Ecco, il Giappone gli è stato impedito e attualmente non ha ancora un programma di sviluppo nucleare militare. Però il Giappone ha accumulato un'enorme quantità di scorte di plutonio come scarto della produzione dell'energia elettrica e che sono attualmente depositate in Francia. Ora, ci sono stati anche recentemente degli uomini politici giapponesi che hanno ventilato la possibilità che il Giappone si dotasse nel futuro di bombe atomiche, con, secondo me, una contraddizione enorme nella storia giapponese, nella sensibilità giapponese e anche nella volontà del popolo giapponese di essere padrone di bombe atomiche in proprio, perché nella Costituzione giapponese è scritto che ripudiano le armi nucleari, quindi dovranno fare dei cambiamenti istituzionali molto forti per poterle adottare. Ciò nonostante è una industria in cui loro hanno già la tecnologia, perché padroneggiano perfettamente quella civile e hanno le scorte di plutonio e quindi possono accedere facilmente e aggiungersi al piccolo gruppo di paesi con bombe atomiche proprie. Un altro paese, forse anche questo lo sapete, l'Iran, di cui si è parlato molto e si parla molto come paese che ha in corso un programma di arricchimento dell'uranio, quindi un'altra materia prima fondamentale per fare le bombe atomiche, anche se l'Iran dice, ha sempre detto, e anche dei controlli internazionali lo hanno verificato, non ha attualmente né i macchinari né le tecnologie per costruire bombe atomiche, quindi per un nucleare militare. Però diciamo che gli Stati Uniti da molto tempo, Israele in particolare, sottolineano la pericolosità di un programma atomico tout court in Iran. Altro paese che ha un programma atomico molto spinto e ha ventilato pure questo di raggiungere la potenzialità militare è l'Arabia Saudita. E in questo caso non parliamo di un paese qualunque, ma parliamo del primo produttore di petrolio al mondo e parliamo anche del primo acquirente di armi sul mercato internazionale. L'Arabia Saudita è il paese che compra più armi da molto tempo e da molti fornitori, ma in particolare dagli Stati Uniti. Allora, il mercato delle armi, delle grandi armi, dei carri armati, degli aerei, degli elicotteri, dei sommergibili, i grandi sistemi d'arma, ha una caratteristica molto geografica, molto forte, cioè La produzione è fatta in grandissima parte nei paesi industrializzati del nord del mondo ricco, gli acquirenti sono dall'altra parte del mondo, cioè dalla parte dei paesi in via di sviluppo, che cominciano ora a diventare paesi industriali, come l'Arabia Saudita, per esempio. Il nord del mondo comprende anche il nostro paese, siamo chiari. Stati Uniti producono da un terzo alla metà delle armi che vengono fabbricate ogni anno, dipende dai settori, ma in sostanza è dominante in tutti i settori dell'armamento. E poi gli altri paesi seguiti dalla Gran Bretagna, la Francia, eccetera, eccetera, siamo appunto in tra i primi 10 anche noi. Anche la Russia ovviamente è un grandissimo produttore di armi, anche la Cina sta diventando un grandissimo produttore di armi. Tutti i paesi industriali potenti, forti, sviluppano anche una capacità militare altrettanto forte. Gli acquirenti invece sono i paesi che hanno le risorse per potersi pagare le armi, ma spesso non hanno un sistema industriale proprio avanzato, sono ricchi, ma non hanno i mezzi, quindi li comprano dagli altri. L'Arabia Saudita è il paese, tra l'altro, che importa le bombe RVM, cioè di una fabbrica italiana con sede in provincia di Brescia, stabilimenti in Sardegna, che esporta delle bombe particolari d'aereo, fabbricate su licenza di un'azienda multinazionale con sede in Germania e che sono destinate all'Arabia Saudita, la quale li ha usati per bombardare gli yemeniti, colpendo anche questo è andato su tutti i giornali del mondo, da anni ormai che si denuncia questo, nella guerra tra Arabia Saudita e Yemen i morti civili sono più di quelli militari. Quindi è una guerra che si fa anche lì contro il popolo e le bombe usate vengono fabbricate in Italia ed esportate dall'Italia perché la Germania, il governo della cancelliera Merkel, ha vietato l'esportazione diretta di bombe fabbricate in Germania destinate all'Arabia Saudita per quegli scopi. Quindi l'Italia funziona un po' come in questo momento rotta triangolare per mandare armi che non sono illegali, ma il cui uso è illegale, perché questo lo stabiliscono leggi internazionali, lo stabiliscono le Nazioni Unite, cioè non è una invenzione di pacifisti o dei movimenti contro la guerra, è vietato dalle leggi internazionali e anche da quei paesi che oggi utilizzano quelle bombe, hanno firmato anche loro quelle leggi, quei trattati, è vietato usare contro la popolazione civile armi da guerra. Questa è la ragione per cui in Italia, in Europa, anche negli Stati Uniti ci sono movimenti d'opinione molto forti contro queste forniture all'Arabia Saudita. Adesso vi faccio vedere poche cose, io conto appunto sul fatto che abbiate voi da dire molto più di quello che ho io. Questa è una cosa abbastanza famosa, l'ho trovata anche in internet, c'è un'associazione di scienziati americani che ogni anno misura quanto tempo abbiamo per il giorno del giudizio universale. Nel senso, quanto ci rimane, naturalmente è un calcolo basato su informazioni concrete, quanto tempo ci rimane prima che scoppi una guerra atomica devastante, l'ultima guerra. Secondo questo gruppo di scienziati, nel 2018, l'ultima misurazione, ci mancavano 2 minuti. Allora, è una considerazione che viene fatta sulla base, come leggete, del fatto che oggi è molto più probabile che si possano usare armi nucleari anche in una guerra convenzionale, ma che questo causi, proprio perché si tratta di armi particolari, no, che distruggono, non distruggono le cose, ma possono distruggere selettivamente l'umanità, cioè quelli che stanno in un certo raggio da dove scoppia la bomba, e hanno delle conseguenze cioè chi viene colpito dalle radiazioni, non muore subito, ma viene colpito dalle radiazioni, ha dei danni permanenti che addirittura si possono fare ereditare nella specie, cioè passare alle generazioni successive. Quindi è una guerra molto diversa dalle altre. E siamo sull'orlo di un baratro. Ora, perché comincio col mostrarvi una cosa del genere così terrificante, così spaventosa? Ma perché il discorso della guerra e quello sull'ambiente hanno sempre un senso catastrofico e una reazione istintiva del pubblico normalmente è quella di cercare di non ascoltare notizie catastrofiche. Quindi è molto difficile parlare di quali pericoli abbiamo davanti, perché uno dei modi più frequenti per affrontare i pericoli è negarli, o non esserne consci, non farne davvero conto. È la politica dello struzzo, certo, ma è anche ciò che è indotto dal modo globale di parlare di questi temi. Questi temi in Italia sono le armi, l'industria militare sono patrimonio di pochissime persone, se ne occupano pochissime persone nel nostro paese, ma in genere in tutti i paesi ci sono. Negli Stati Uniti ci sono gli più agguerriti, ecco, i più bravi e più in gamba, anche favoriti dal fatto che il governo americano mette a disposizione quasi tutto quello che può dire, perché un sacco di cose non le vuole e non le può dire, ma quasi tutto quello che riguarda i passaggi di denaro, per esempio gli acquisti di armi, ciò che influisce sul bilancio, perché come sapete gli americani hanno nel controllo del bilancio pubblico dello Stato federale e degli stati che compongono gli Stati Uniti, hanno una delle leve più importanti per il controllo del proprio governo, un fattore politico di altissima rilevanza. Qui da noi i dati sono abbastanza disponibili, ma forniti dal nostro governo in modo che siano illeggibili. E questa è un'altra caratteristica nostrana. In altri paesi si dice di meno che in Italia, ma lo si dice meglio, e quindi è più facile sapere le cose che succedono nell'industria delle armi svizzera o tedesca, in realtà, piuttosto di quello che succede in Italia. Certamente il grande pubblico non è appassionato di sapere quanti minuti mancano alla fine del mondo. Così come in termini ambientali gli allarmi, il cambiamento climatico, la fine dei ghiacciai, l'aumento dell'inquinamento, sono tutti, sì, certo, lo sappiamo che sono in corso questi processi, ma è abbastanza appunto generalizzata la considerazione che si può andare avanti lo stesso, che qualcuno ci penserà, che i cambiamenti non hanno mai cancellato fino adesso l'umanità dal pianeta, che la Terra ha vissuto dei traumi ben maggiori di una guerra atomica nel senso geologico. Però erano anche epoche in cui l'umanità non era ancora comparsa sul pianeta, quindi non possiamo fare dei confronti adatti. La seconda cosa che non compare, credo, non compare nel libro e quindi nell'articolo che forse avete letto, è questa tabella. Non so se si vede bene, mi sembra di sì. Questa tabella riguarda appunto le quantità e le qualità di armamento nucleare disponibile tra i paesi del club dell'atomo, questi, e aggiornati appunto alle analisi della Federazione degli Scienziati Americani, che è la punta più avanzata di ricerca nel campo del nucleare militare. Ora, dispiegamento strategico sostanzialmente vuol dire che si tengono a disposizione delle armi come se le dovessimo usare. Facciamo degli esempi. Ci sono costantemente in volo dei bombardieri strategici nucleari dotati di atomiche, sicuramente degli Stati Uniti e della Russia, che fanno delle rotte tali per cui sono nel raggio, no, delle bombe una parte dei territori dell'avversario, diciamola così. Cioè sono, come dire, sono sospese nell'aria delle bombe atomiche che potrebbero essere rapidamente impiegate contro un nemico. Lo stesso, un dispiegamento strategico è quello dei sommergibili atomici. Come sapete, i sommergibili atomici possono stare molto a lungo in immersione e quindi essere difficili, è difficile controllare la posizione di questi sottomarini. Il sottomarino atomico ha nelle classi militari d'avanguardia ha dei lanciatori di missili che hanno a loro volta una gittata lunga e quindi possono colpire, che so, dal mare di Bering una parte delle attrezzature degli Stati Uniti piuttosto che della Russia. Inoltre, anche in Italia ci sono due basi militari atomiche non italiane ma americane sul nostro territorio, a Ghedi e a Vicenza, a Ghedi in provincia di Brescia ancora e a Vicenza, da cui possono partire immediatamente, sono già pronti, cioè le squadriglie che possono partire in questo momento, squadriglie di aerei che hanno un raggio di azione all'incirca di 3.000 km e prolungabile se gli aerei vengono riforniti in volo. Quindi questi aerei possono partire, sono pronti a partire. Ecco, questo è il dispiegamento strategico, tutto ciò che è pronto per essere utilizzato immediatamente. Poi ci sono le scorte, diciamo così, la seconda linea, non strategico. Poi ci sono le riserve, che sono di solito sono le generazioni precedenti delle stesse armi nucleari, cioè quelle invecchiate, ma non ancora dichiarate fuori uso. Perché le armi atomiche hanno anche un altro problema, che quando devono essere dismesse, cioè escono da, come dire, non sono più quelle utilizzabili, devono essere riciclate con un lungo processo di smantellamento, perché contengono materiale radioattivo che non può essere semplicemente buttato via, deve essere ritrattato. Quindi come dire, demolire la testata atomica è enormemente costoso. Però questi avvicendamenti di generazioni diverse di armi fanno in modo che l'industria dell'atomo sia una delle più ricche del mondo ancora oggi. Cioè è un'industria tipicamente del potere, è quella che serve al sistema politico globale, ne parlo così in modo generico ma poi magari ne parliamo più specificamente, per mantenere alto il livello del controllo militare sul pianeta. Non crediate che Israele con 80 testate nucleari stimate sia un paese poco aggressivo, perché anzi forse tra tutti questi paesi elencati, nonostante il piccolo arsenale che possiede, è forse il più aggressivo e il più lo dico così, anche in modo polemico, il più orientato a usarli in una guerra locale. Contro chi? Contro i nemici vicini. E il nemico vicino più importante di Israele, lo sappiamo da tutto quello che dicono da 30 anni, è sicuramente l'Iran. Bombardamenti mirati contro impianti nucleari in Iran, Israele li ha già fatti. Così come ha già selettivamente colpito tutti i luoghi che nel Medio Oriente potevano creare dei problemi perché dotati di armamento avanzato, sia in Siria che in Libano, che è in Egitto durante una guerra israelo-araba. E poi sono notizie di questi giorni la guerra di frontiera tra India e Pakistan nel Kashmir. È una guerra accesa, è una guerra viva, non è una guerra soffocata o controllata, è una guerra che può dilagare da un momento all'altro tra due paesi che sono nati da una guerra reciproca. Cioè, al momento dell'indipendenza dall'impero britannico, l'India si ruppe in due paesi, una maggioranza musulmana e una maggioranza buddista e indù, e il risultato fu una guerra, un massacro, uno scambio di popolazione, un disastro enorme, da cui nacquero appunto l'Unione Indiana e il Pakistan odierni. Questi due paesi hanno entrambi dotazione militare nucleare avanzata, quindi sono nella condizione di poter usare queste armi. Anche questa tabella non è entrata nell'articolo ed è un'altra considerazione che vi sottopongo. Tra tutte le potenze globali che abbiamo nominato, gli Stati Uniti si sono posti da almeno 50 anni come paese che può imporre l'ordine mondiale. Gli Stati Uniti, come massima preoccupazione oggi di questo controllo del mondo, però, hanno la riduzione delle perdite, dei caduti, dei propri morti nelle guerre per il controllo globale. E questo è stato una delle lezioni più forti del Vietnam, cioè con la guerra del Vietnam gli Stati Uniti si sono accorti che se l'opinione pubblica interna comincia a rifiutare la guerra, a chiedersi le ragioni per cui bisogna fare una guerra del genere, la guerra non si può continuare. E nel caso del Vietnam fu proprio così. Cioè, quando cominciarono le proteste all'interno, che le sconfitte militari divennero definitive per gli Stati Uniti. Da allora in poi gli Stati Uniti, ma questo seguendo un po' tutto il processo della tecnologia, che riguarda anche i settori civili, gli Stati Uniti hanno investito colossali risorse, sia umane che monetarie, nell'automatizzare la guerra, cioè nel fare in modo che fosse sempre meno umana, esattamente come le catene industriali produttive, cioè tutto il processo con cui si fanno gli oggetti utilizza sempre meno lavoro umano, e per utilizzare sempre di più lavoro automatizzato. Automi che costruiscono macchine, macchine che costruiscono macchine. In questo ci siamo già. Ecco, le macchine che costruiscono gli oggetti della guerra sono oggi anche capaci di fare la guerra. Il drone, per la cosa più banale conosciuta, cioè un aereo radiocomandato che non ha su piloti, che può portare armamento molto raffinato e può quindi dislocarsi senza rischio di perdite umane da parte appunto di chi lo adopera. Ora, è anche interessante, e lo dico agli studenti che sono qua, sapere che la più sanguinosa delle guerre che gli Stati Uniti abbiano mai combattuta è una guerra interna, è la loro guerra civile. È la guerra civile che è scoppiata tra il nord e il sud a metà dell'Ottocento, all'incirca della stessa epoca in cui nasceva l'Italia unificata. Da allora in poi gli Stati Uniti hanno sempre ondeggiato tra due atteggiamenti storici, quello dell'intervento come regolatore della politica mondiale, oppure quello di guardarsi in casa, di regolarsi all'interno i propri problemi, quindi intervenire o non intervenire. Ma nel Novecento, dopo un intervento tardivo nella Prima Guerra Mondiale e soprattutto dopo una carenza di governo mondiale tra le due guerre, gli Stati Uniti parteciparono alla seconda con un altro programma, cioè quello di uscirne vincitrici, di fare vincere lo schieramento antifascista e antinazista, ma di non abbandonare più, mai più, tutto ciò che avevano liberato. E infatti noi abbiamo nel nostro paese più di un centinaio di basi militari americane, così come la Germania ha delle potentissime basi militari americane, così come il Belgio, così come eccetera eccetera. Tutti i paesi che sono diventati poi alleati degli Stati Uniti ospitano basi militari americane. Vale dire che gli Stati Uniti controllano il territorio dei loro alleati, non soltanto offrono la protezione militare. E nelle ultime amministrazioni presidenziali si sono accorti che questo costa anche troppo, cioè che c'è bisogno di un concorso degli alleati a autodifendersi. Ecco una delle ragioni per cui il Giappone potrebbe arrivare ad avere una propria bomba atomica, cioè il fatto che deve investire una parte delle risorse della propria ricchezza per contribuire a quella difesa che fino ad oggi gli hanno offerto come un grande ombrello gli Stati Uniti con le loro basi in Giappone e con il loro dispiegamento anticinese, con la loro presenza nel Pacifico, eccetera, eccetera. Il costo umano delle guerre a cui gli americani partecipano, e in particolare le ultime in cui hanno costantemente perso sostanzialmente, le guerre in Afghanistan, le guerre in Iraq non sono mai state vinte, non possono essere neanche vinte, ma è un costo molto basso. L'investimento invece è enorme, le tecnologie sviluppate sono enormi, enormi, di una qualità molto avanzata. Oggi si può cioè usare il mercenario quando proprio è necessario, non mandare quindi soldati dell'esercito nazionale, ma mandare soldati altrui, reperiti sul mercato, per esempio ci sono professionisti, eccetera, e dotarli però di mezzi tali per cui obbediscono a un centro che sta appunto, in caso degli americani, sta in Virginia piuttosto che... ci sono stati dei piloti di droni militari che hanno fatto obiezione di coscienza e hanno raccontato la loro esperienza e sono stati veramente importanti, fatti importanti perché noi potessimo capire che genere di soldato è quello che uccide a distanza, no? Quello che è allenato per uccidere a distanza, senza vedere il nemico, guardando una cosa come questo, uno schermo, e usando dei joystick. Ecco, la guerra, come tutta la produzione, si sta progressivamente disumanizzando. E quindi il libro di Jeff Alper è importante, quello a cui c'è nato prima tu, è importante perché Halper prende sul serio il primato dell'industria militare israeliana, che è più avanzata delle altre proprio sul controllo remoto della guerra e in particolare del territorio, direi, perché la particolare guerra che si fa in Palestina è quella contro un popolo largamente disarmato, tenuto in una specie di campo di concentramento enorme, tenuto controllato fisicamente, si sa tutto di quello che succede tra i palestinesi, anche quando i palestinesi si nascondono nei tunnel sottoterra si sa dove sono, si sa che cosa stanno facendo. normalmente trafficano farmaci, bombole del gas e cose, ogni tanto anche qualche missile, arma, bomba, eccetera, ma la disparità è enorme, non c'è paragone tra il pericolo che corrono i palestinesi a casa propria rispetto a quello che corrono gli israeliani in questa guerra è largamente asimmetrica. Ecco, come dire, lezione di Halper è: studiate la tecnologia delle armi, perché vi fa vedere quello che sta succedendo, vi fa capire quali sono i meccanismi in ballo, vi fa capire perché non è soltanto Israele, ma è il mondo intero che è sotto controllo in questo momento. Tutti i nostri telefoni portatili, tutti i nostri computer, tutte le nostre reti sono controllate, realmente controllate e registrate secondo per secondo da luoghi remoti, non sono nel nostro controllo, sono nel controllo altrui, e per adesso sostanzialmente ne hanno fatto un uso scarso. Sì, cercano qualche terrorista, oppure guardano se c'è stato qualcuno che ha esportato capitali, li ha nascosti senza fare vedere, senza pagare le tasse. Per adesso si sono limitati a controllare molto poco, ma il controllo è largamente possibile ed è già in corso. Ecco, queste cose mi piacerebbe che voi aggiungeste le vostre e potessimo aprire una discussione su questi temi.